Trattativa Stato-mafia, le congetture di Fiandaca e i fatti di Travaglio di Angelo Cannata. Ho sul tavolo due libri, La mafia non ha vinto di Giovanni Fiandaca e Salvatore Lupo edito dalla Terza, è stato La mafia di Marco Travaglio, Chiare lettere. Ho finito di leggerli da qualche giorno. Li riprendo in mano per evidenziare come la realtà possa essere manipolata nonostante le annunciate fratto ostentate fratto cattedratiche dichiarazioni di scientificità. Il tema è la trattativa Stato-mafia. Le conclusioni opposte. Fiandaca Lupo, Cosa Nostra non è stata salvata. Travaglio, c'è stata una resa ai boss delle stragi. Dove sta la verità? Il contributo dello storico, scrive Lupo, non può ridursi alla constatazione che la trattativa Stato-mafia c'è sempre stata. La storiografia deve spiegare come le cose sono cambiate, indicare le linee di continuità ovvero discontinuità, pagine 16-17. Lo storico mette le mani avanti, pone questioni metodologiche e si apre alla letteratura. Leonardo Sciascia, Filologia, pagine 12-14. Poi arriva al dunque. Nel processo della cosiddetta trattativa mancano le prove. La reazione stragista. È possibile che la leadership mafiosa sia stata incapace di calcolare gli effetti di questa iniziativa perché in preda a una sorta di coazione a ripetere che prevedeva un'unica tattica, colpire e poi colpire ancora. Così d'altronde aveva conquistato il potere, pagina 22. Come dire, Lupo accusa i magistrati di partire da ipotesi precostituite, ma usa, di fatto, tesi, è possibile che, a prioristiche, precostituite, quando si dice la scientificità, di più, Lupo sa che una parte d'Italia ha bisogno di convincersi che nel passaggio cruciale del 1992-93 ci siano state non solo trattative tra apparati di sicurezza, gruppi politici, esponenti mafiosi, ma ci sia stata la trattativa tra Stato e mafia, pagina 66. Siamo alla psicologia, al racconto dei bisogni segreti degli italiani. Il sospetto che vogliano semplicemente conoscere la verità sulle stragi non lo sfiora nemmeno. Dal saggio di Fiandaca mi attendevo, lo confesso, maggiore scientificità. I presupposti c'erano tutti. Studi, cattedra, pubblicazioni, prestigio accademico. Ma i conti non tornano. Troppa dottrina, pochi fatti. L'avvio è ancora metodologico. Il giudice e lo storico, scrive, anche quando indagano sulle medesime materie sono portati a impiegare, a causa della diversità del mestiere, criteri di giudizio in parte comuni, in parte divergenti, pagina 69. Dopo questo dato essenziale, si fa per dire, Fiandaca arriva alla sostanza, la tesi dell'inaccettabilità etico-politica di una trattativa Stato-mafia è smentita dalla storia. Trattare con la mafia non è reato, come se l'accusa, detto per inciso, trovasse qui il suo fondamento. Poi ragiona sull'interazione tra condanna morale e paradigma vittimario. Rimane aperta la domanda, osserva se e fino a che punto sia compatibile con i principi di un moderno stato di diritto che la giustizia penale si atteggi in qualche misura a giustizia di emozioni sotto la prevalente angolazione dell'opinione pubblica e fratto o delle vittime dirette, pagina 72. L'attacco è alle associazioni antimafia Agende Rosse che acriticamente, fideisticamente, è la tesi di Fiandaca, sostengono i magistrati dell'accusa. Domanda, sarà per giudizi come questo che i siciliani per bene, quelli che per davvero odiano la mafia, non l'hanno votato alle elezioni europee? Ancora, quanto suonano strane, rivelatrici? Dopo la candidatura nelle liste del PD, le sue frasi sulla trattativa utilizzata come un'occasione di grande notorietà spendibile in arene diverse da quella giudiziaria, pagina 127. La verità è che Fiandaca ha una tesi da sostenere alla quale piega i fatti. È verosimile, scrive, che l'inclinazione giudiziaria a rileggere gli anni 92-94 alla luce dell'influenza esercitata dai poteri criminali rifletta una tendenza semplificatrice dovuta all'ottica professionale, in qualche misura deformante, della magistratura impegnata nel contrasto alla criminalità mafiosa, pagina 88. È un'accusa pesante, esposta con cattedratica sapienza, ma priva di una prova che la giustifichi. È questa la sensazione che emerge dalla lettura di Fiandaca. C'è nel libro come un desiderio di occultare i fatti coprendoli con la dottrina. Leggiamo, Ingroia si è laureato con un docente di diritto penale, il Fiandaca, che del presente volume è coautore, pagina 23. Siamo al principio d'autorità, l'autoritas di Aristotele contro gli ottusi galileiani che si ostinano a guardare la realtà e indicare i fatti. I fatti però ci sono, ostinati. Basta aprire il libro di Travaglio, è stato la mafia, per ritrovarli tutti elencati in rigoroso ordine cronologico. La prima trattativa, l'incipit è il 1991 dicembre. Cosa Nostra attende la sentenza della Cassazione sul maxi processo, quello istruito dal pool di Falcone e Borsellino, il primo che ha condannato i boss della cupola dopo decenni di impunità, pagina 17. Le condanne bruciano, dobbiamo fare la guerra per fare la pace, dice Rina ai suoi. Lo sventurato, cioè lo Stato, rispose, pagina 20. C'è stile nelle parole di Travaglio. Ma è ciò che conta meno. La narrazione si basa su fatti e documenti. Una nota riservata del capo della polizia Vincenzo Parisi, pagina 22. L'incontro del De Ros Giuseppe De Donno sull'aereo Roma-Palermo con Massimo Ciancimino lo prega di perorare la causa presso il padre per un incontro. Comincia di fatto la trattativa Stato-Mafia, pagina 28. Eccetera. Il libro procede con rigore, citando fatti, circostanze, date. 21 giugno 1992, Rina, felicissimo per i primi contatti con il Ros, confida a Brusca, si sono fatti sotto, e inizia a preparare il papello con le richieste della mafia allo Stato, pagina 33. Non ci sono preamboli metodologico-scientifici nel libro di Travaglio, si raccontano fatti. Quelli che mancano o sono oscurati fratto manipolati fratto distorti nel libro di Fiandaca. 15 gennaio 1993. Sorpresa, proprio nel giorno dell'insediamento ufficiale di Giancarlo Caselli come nuovo capo della procura di Palermo, viene arrestato Totò Rina. Da chi? Altra sorpresa, dagli uomini del Ros, gli stessi che fino a qualche mese prima trattavano con lui tramite Vito Ciancimino. Questi però si dimenticano di perquisire il suo covo. Guarda tu alle volte le combinazioni, pagina 54. E poi ancora le pagine sulla seconda trattativa e il romanzo Quirinale con le note telefonate di Mancino ad Ambrosio e Napolitano, le intercettazioni, la guerra del Presidente della Repubblica contro la Procura di Palermo. Pagine 98-153. Si evidenzia, tra l'altro, che la trattativa ha salvato la vita di qualche politico, ma ne ha sacrificate molte altre, come quella di Borsellino considerato un ostacolo, e delle vittime delle stragi del 93. È un libro che parla con ragionevolezza a chi voglia intendere la realtà senza pregiudizi. Ma è proprio questo il punto. L'impressione molto forte è che Travaglio racconti fatti, Fiandaca interpreti e faccia filosofia del diritto alla luce di una tesi giustificazionista che, proprio perché procede ignorando scientificamente i dati reali, si scontra con la loro oggettività. L'esimio penalista cita un testo di Ferraioli, Nuove massime di deontologia giudiziaria. In verità, un libro molto utile contro gli eccessi del giustificazionismo e i limiti dell'interpretazione di Umberto Eco. scrive, le congetture andranno provate sulla coerenza del testo e la coerenza testuale non potrà non disapprovare certe congetture avventate. Si parla di ermeneutica dei testi, certo, ma il discorso vale anche in ambito giudiziario. Le interpretazioni non possono prescindere dai fatti. Lo consiglio per l'estate al professor Fiandaca. 10 giugno 2014. Le favole di Fiandaca sulla trattativa. Di Antonio Ingroia, da Il Fatto Quotidiano, 22 maggio 2014. È triste veder crescere ogni giorno i segni sempre più evidenti della decadenza etica del nostro paese, sintomatica del decadimento intellettuale e politico di una classe dirigente ingoiata da una questione morale che è criminale. Un decadimento che non solo si vede nel crepuscolo di potenti assicurati alle patrie galere come Dell'Utri e Scajola, ma che invade ogni angolo del paese e caratterizza questa orribile campagna elettorale dove si ignora l'Europa che ne uscirà e si rincorrono slogan, annunci e insulti. Un decadimento che contagia anche ambienti impensabili se uno studioso come Giovanni Fiandaca, passato con disinvoltura dal movimentismo dei professori alle liste del PD, entra nella bagarre elettorale promettendomi calci nel sedere se dovessi ancora criticarlo per opera di disinformazione e giustificazione della trattativa Stato-mafia alla quale si è da ultimo con dedizione applicato, così guadagnandosi il plauso di quel mondo politico che finora non lo aveva mai apprezzato. E nella settimana della strage di Capaci è il momento di rimettere dritti in fila i fatti che il giustificazionista Fiandaca ha rovesciato e imbracciare la matita rossa e blu per sottolineare alcuni dei tanti grossolani errori di storia e di diritto che si trovano nel suo libro La mafia non ha vinto. E perciò lo farò per punti, ogni punto un calcio nel sedere, ovviamente figurato e affettuoso, come quelli che lui vorrebbe rifilarmi, forse per guadagnare benemerenze in alto loco. I fatti sono testardi, come me, pronto a confrontarmi in un pubblico dibattito, davanti alle telecamere del Fatto TV o dove lui vorrà. Il travisamento dell'imputazione. Il primo rilievo, o meglio, come lui ama dire, il primo calcio nel sedere, è logico-giuridico. Fondamentale regola per criticare è conoscere cosa si vuole criticare, ancor più doveroso per uno studioso. Ma questa regola sembra non valere per lui, che pare neanche conoscere i reati contestati. Dedica infatti buona parte del libro a dimostrare che trattare con la mafia non è reato, senza tenere in alcun conto che nessuno degli accusati è imputato del reato di trattativa. L'imputazione è di minaccia contro un corpo politico-amministrativo dello Stato, in questo caso il governo, al quale Cosa Nostra fece pervenire, tramite una catena di emissari e intermediari, le sue richieste per non proseguire la strategia omicidiaria avviata con il delitto Lima nel marzo 1992. Mai prima da allora la mafia ebbe una potenza militare tale da minacciare lo Stato per estorcergli. E di fronte a un'estorsione, coerentemente, ogni emissario e intermediario fra il minacciante, la mafia, e il minacciato, il governo, che abbia agevolato intenzionalmente e consapevolmente la minaccia, è stato imputato, mafioso o non mafioso che fosse. Niente di trascendentale. L'applicazione del codice e del principio di eguaglianza, come va punito chi agevola il mafioso nel mettere l'estorto in stato di soggezione, così va fatto con l'intermediario delle minacce verso lo Stato. Cosa c'entra la divisione dei poteri con tutto questo? Nulla. Nessuno è stato incriminato per la scelta politica di avere ceduto alla trattativa. Non lo sono né Mancino e neppure Conso, accusati semmai di non avere detto la verità. Invece, pur di demolire il processo, si imbrogliano le carte e il giustificazionista Fiandaca si lancia in un'appassionata difesa della scelta di Conso di allentare il 41 bis nel 93. scelta eticamente e politicamente condannabile, ma penalmente mai contestata, visto che Conso è imputato solo di false informazioni al PM, come Mancino di falsa testimonianza. Avrà un ex ministro almeno il dovere di dire la verità sulle ragioni di certe scelte, ma su questo il giustificazionista Fiandaca preferisce tacere. La mistificazione dei fatti storici. Il secondo calcio nel sedere. Ovvio che se si vuole contestare la ragion d'essere di un'inchiesta è buona regola che non se ne ignori la piattaforma probatoria, dando per assodata la tesi difensiva secondo cui la trattativa aveva il nobile intento di strappare uno Stato impotente dalle grinfie di una mafia vincente. La procedura logicamente corretta è esattamente inversa. Bisognerebbe semmai confrontarsi sull'assunto dell'accusa, e cioè che il movente della trattativa fu di salvare, non lo Stato, ma una casta, una ristretta cerchia di politici condannati a morte da Cosa Nostra perché ritenuti colpevoli di avere tradito la mafia per non avere mantenuto i patti. Solo il processo potrà dire se l'accusa è provata. Ma se questa è l'accusa, ci vuole davvero impudenza per definire meritoria e coraggiosa l'iniziativa degli imputati di avviare la trattativa, come fa il giustificazionista Fiandaca. Ed è anche un falso storico, visto che invece risulta da questo e altri processi e perfino da sentenze definitive che la trattativa ha salvato la vita di qualche uomo politico, ma certamente ne ha sacrificato molte altre, come quella di Paolo Borsellino, considerato un ostacolo per la trattativa, e quelle delle vittime innocenti delle stragi del 93. L'ignoranza degli effetti nefasti. Ovvero il terzo calcio nel sedere, sempre affettuosamente parlando. Ancor più grave l'ottundimento interpretativo dei fatti che arriva a ignorare i che la mafia provenzaniana ha tratto dal patto politico mafioso siglato nel 94 alla chiusura della trattativa. Qui il giustificazionismo giunge alla sua apoteosi, perché nello sforzo di negare gli effetti nefasti della trattativa politico-criminale si finisce anche per dare dignità alle larghe intese, il che non guasta. E glorificare la politica antimafia berlusconiana, così ignorandone i guasti di cui ha beneficiato tutto il mondo criminale. Dallo svuotamento del 41 bis o l'inefficienza sempre più spiccata dello strumento penale contro i reati spia della mafia, all'azzeramento del fenomeno del pentitismo, e così via. E anche su questo il giustificazionista Fiandaca preferisce tacere. Conformismi, pregiudizi e carrierismi. Come spiegare tutto questo? Inequivoco il senso della scelta del PD di investire su Fiandaca solo quando è diventato il giustificazionista della trattativa. E così si comprende tutto, i toni delle polemiche ingenerose omologate alle barbarie del linguaggio in voga, le difese d'ufficio fuori luogo, perfino invocando per la trattativa improponibili stati di necessità, sorprendenti svarioni giuridici, come quando si confonde movente della trattativa e dolo richiesto per la configurabilità del reato. Succede quando pregiudizi e conformismi politici prevalgono, come in uno specchio rovesciato di un paese alla rovescia. Ai tempi di Sciascia si polemizzava sui professionisti dell'antimafia, oggi abbiamo i professori del giustificazionismo delle trattative con la mafia. Altri tempi, poveri noi. 22 maggio 2014.